Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Rimaniamo sulla flottiglia per Gaza, visto che nella notte le forze della marina israeliana hanno assaltato diverse decine di imbarcazioni che avevano appena lasciato le acque territoriali greche, hanno arrestato le persone che erano a bordo, le hanno trasportate su una nave militare che fa collettore, sono più di 100, quasi 200 persone, di queste 22 sono di nazionalità italiana. Ora l'ultimissima notizia è che queste persone adesso dovrebbero essere rilasciate in Grecia con un accordo Israele-Grecia. Dovrebbero essere riportate a Creta, nel porto di Creta. Questo pomeriggio, se avete ascoltato, vi stavamo dicendo invece una cosa un po' diversa, ossia che la prospettiva sarebbe stata quella di uno sbarco su una spiaggia, come se appunto non fosse ancora stato definito con precisione l'accordo con la Grecia. Questo fatto ha determinato moltissime reazioni, tra cui i primi presidi di protesta, alcuni dei quali sono diventati cortei, come a Milano. Roberto Mangioni lo ha seguito, forse adesso è già finito, Roberto?
Ma guarda, ciao Luigi, ciao. Hanno proprio spento la musica che veniva diffusa dalla macchina che ha aperto questo corteo tipo 2-3 minuti fa, quindi sì, il corteo è arrivato in piazzale Loreto, è finito, adesso ci sono ancora alcune centinaia di persone che di fatto insomma stanno bloccando piazzale Loreto, il lato su viale Brianza, però pian piano poi le persone insomma stanno comunque andando via verso la metropolitana, verso casa, un presidio che appunto è diventato corteo, che si è ingrossato parecchio, forse nel momento di piena, più o meno attorno al passaggio tra i bastioni di Porta Venezia e Corso Buenos Aires, potrebbe aver raggiunto anche le 3.000 persone, una manifestazione che appunto è stata convocata così in giornata, da questa mattina, dai gruppi auto-organizzati che seguono le vicende palestinesi e che hanno anche alcuni conoscenti, amici nella missione, nella Global Sumud Flottiglia. Uno degli ultimi interventi appunto era di una realtà Gaza Freestyle che ha delle persone che di Roma che sono nella missione, nella flottiglia, appunto anche loro insomma stavano un po' relazionando sul che cosa potrebbe succedere. Sentivo che appunto stavi parlando anche tu prima di questa possibilità forse di sbarco a Creta, se non ho capito male, o in Grecia, ecco,
sì, a Creta.
Loro, ecco, stavano un po' dicendo alle persone le ultime notizie, ecco, che avevano avuto dall'organizzazione, e direi che appunto mi è sembrata una buona partecipazione, abbastanza mista, appunto anche con presenze istituzionali, come dicevamo c'erano anche vari partiti della sinistra, c'erano anche esponenti del Partito Democratico, anche per consiglieri comunali, assessori e due presidenti di municipio qui a Milano, Giulia Pelucchi e Anita Pirovano, tanti giovani. La sensazione è che appunto non sia finita qui, se la missione dovesse proseguire, se Israele insomma poi anche nelle prossime partenze dovesse agire come ha agito questa notte.
Grazie Roberto, buon riposo, visto che tutto il giorno che sei in giro con questo lavoro a seguire questa manifestazione. Ciao Roberto, a presto.
Ciao, a te la linea, ciao.
Oggi il governo italiano con Giorgia Meloni, quando è arrivata la notizia, in realtà parecchie ore dopo, insomma era circa l'una del pomeriggio, Meloni ha detto che se il governo italiano condanna il sequestro della flottiglia, ha mancato rispetto del diritto internazionale, ha chiesto la liberazione immediata delle persone fermate. Buonasera Angelo Bonelli, AVS. Spero che mi senta, eccola qua. Bonelli, buonasera di nuovo.
Sì, la sento, buonasera.
Eravamo noi che non sentivamo lei, eccoci qua. Senta, sono sufficienti queste parole di Meloni?
Ma le parole possono essere sufficienti a cancellare e fermare la pulizia etnica, lo sterminio del popolo palestinese che Netanyahu sta facendo. È ora di dire basta all'ipocrisia, compresa quella di Giorgia Meloni. Non gli costa nulla condannare. Il punto è che questo governo criminale, anche terrorista, di Netanyahu prende 175 attivisti umanitari a 1000 chilometri di distanza da Israele, li rapisce. E che fa il governo italiano? In questi giorni, in queste settimane, in Cisgiordania le case dei palestinesi vengono bruciate dai coloni sotto il controllo dell'esercito israeliano, a Gaza si continua a bombardare, insomma ci troviamo di fronte a una pulizia etnica inaccettabile. Il governo italiano si è opposto in Europa a dire sì alle sanzioni a Israele, un doppio standard inaccettabile. Ci troviamo di fronte a un'ipocrisia che francamente, per quanto mi riguarda, mi disgusta profondamente.
Ma siamo un po' a settembre, si ricorda Bonelli che c'era stata quella grande mobilitazione dopo che gli attivisti della flottiglia erano stati anche in quel caso assaltati sulle navi in cui si trovavano e arrestati. Quella volta erano stati portati in Israele anche perché erano vicini alle acque territoriali israeliane e adesso invece sono stati proprio presi praticamente in faccia alle acque territoriali greche. Anche
in Europa? Sono stati presi, certo. In Europa?
Beh, nel Mediterraneo, diciamo, nelle acque internazionali del Mediterraneo vicino all'Europa. Roma e Berlino, leggo un'altra agenzia, hanno poi emesso una nota congiunta: siamo preoccupati per la flottiglia, rispettare il diritto internazionale. Quelle parole lì. Ma appunto, l'Europa, cosa deve fare a sua volta l'Europa?
L'Europa deve sanzionare, non ha un unico strumento. Ha sanzionato la Russia per la violazione del diritto internazionale? La domanda che ogni cittadino e cittadina si fa, perché Israele, che ha distrutto ospedali, scuole, bombardati campi profughi, sta bruciando, come le dicevo, le case dei palestinesi in Cisgiordania, impedisce ai bambini palestinesi in Cisgiordania di andare a scuola perché a Gaza le scuole non ci sono più, per quale ragione non sanziona questo governo criminale su cui pende anche un mandato di cattura della Corte Penale su Netanyahu? E questo è il tema, c'è un'ipocrisia che è inaccettabile, che fa morire l'Europa da questo punto di vista, perché l'Europa in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania muore a causa della sua profonda ipocrisia, che è anche complicità.
Adesso esce un'agenzia proprio in questo momento, un'altra dichiarazione di Meloni che dice positivo, che Israele abbia annunciato il rilascio delle persone arrestate, e sempre nel pomeriggio aveva affermato che non ha ancora deciso se mandare delle navi di scorta. L'altra volta a settembre le navi di scorta italiane nel Mediterraneo effettivamente si erano viste. Allora, questo è uno strumento che deve essere utilizzato di nuovo?
Guardi, il punto non sono le navi di scorta, perché poi abbiamo visto che anche nel precedente caso della flottiglia, le navi di scorta poi a un certo punto si sono fermate e gli israeliani, le navi militari israeliane sono intervenute anche lì in acque internazionali. La questione però è che anche rispetto a questa agenzia che mi ha appena letto, siamo di fronte veramente a un disastro morale, perché se Giorgia Meloni dice bene che Israele abbia liberato o abbia annunciato di liberare, io mi chiedo dov'è Giorgia Meloni di fronte al disastro del popolo palestinese, dov'è questa donna? Cioè siamo di fronte a un disastro morale e il governo italiano chiude gli occhi insieme all'Europa.
Grazie Angelo Bonelli, una buona serata.
Grazie.
Angelo Bonelli di AVS. il diritto internazionale, quello che ha citato anche Giorgia Meloni. Abbiamo con noi l'avvocato Tullio Scovazzi, professore anche all'Università di Milano Bicocca. Buonasera.
Buonasera.
Esperto, lei è un esperto di diritto del mare. Allora, come valuta da questo punto di vista questa azione della Marina Militare israeliana che è arrivata proprio davanti alle coste, alle acque territoriali greche, quindi nel pieno delle acque internazionali, nel pieno del Mediterraneo per fare questa azione?
È rimasta in alto mare, non è entrata nelle acque territoriali greche. E certamente c'è una libertà di navigazione in alto mare, quindi ogni Stato può intervenire soltanto sulle navi che battono la sua bandiera e quindi evidentemente le navi della flottiglia battevano la bandiera magari di tanti Stati ma diversi da Israele. Quindi Israele in linea di massima non poteva intervenire perché questa è una violazione della libertà dell'alto mare. Poi, se per caso ci fossero stati dei maltrattamenti di cittadini stranieri, aveva un obbligo di trattare correttamente le persone, quindi ci possono essere violazioni anche delle norme sui diritti umani, privazioni arbitrarie della libertà, magari trattamenti disumani e degradanti. Quindi gli stati lesi potrebbero essere sia lo stato di bandiera delle navi che lo stato i cui cittadini siano stati maltrattati. L'atto di Israele non è pirateria, perché la pirateria può essere compiuta soltanto da navi private e non da navi di Stato, però questo non esclude che sia un illecito diverso dalla pirateria. Tutto questo è semplice dal punto di vista giuridico. Quello che è complicato è invece il problema che nasce dal blocco navale, che è qualcosa che nel corso di un conflitto armato, immaginando che ci sia un conflitto armato tra Israele e Hamas, può essere fatto. Israele ha dichiarato un blocco da vari anni per le coste di Gaza. E le navi, anche di stati neutrali, non possono violare il blocco. Quindi tutto il problema sta nel vedere se il blocco di Israele è conforme alle norme sul blocco o no. Per esempio, è stato attuato a una notevole distanza dalle coste di Gaza. E quindi anche questo può essere discusso. Poi il blocco è vietato se ha il solo obiettivo di affamare la popolazione civile, e si può anche dire che il blocco di Israele ha anche questa intenzione, o il blocco è vietato se provoca dei danni alla popolazione civile eccessivi rispetto al vantaggio militare che può derivare sì. dal blocco. E quindi tutta la discussione verte su questo punto. Se non ci fossero le regole sul blocco, l'azione di Israele sarebbe senz'altro illecita. Diventa discutibile se la guardiamo alla luce delle regole sul blocco. Ci sono anche dei precedenti in cui i vari stati hanno protestato per l'azione di Israele rispetto a navi straniere, di bandiera straniera, che cercavano di violare il blocco, e non si è avuta mai purtroppo una decisione definitiva che facesse testo sulla legittimità di questo tipo di blocco.
Israele giustifica la propria azione affermandolo, leggo adesso, che appunto è stato indispensabile per scongiurare una escalation e afferma di stare dentro le regole del diritto internazionale. Naturalmente, però, stiamo parlando di imbarcazioni che trasportano dei civili e degli aiuti, cibo, medicinali, come si può fare un parallelo con, come dire, un'azione ostile di tipo militare?
Sì, sì, certamente, ma il blocco non è diretto a fermare un'azione ostile militare, è diretto a fermare qualsiasi tipo di commercio. Certo, è discutibile quello che dice Israele, perché si può anche dire che la popolazione di Gaza è in tali condizioni che ha un bisogno assoluto di cibo e di medicinali, e quindi questo tipo di blocco non può essere attuato, quindi un blocco eccessivo rispetto alla finalità militare. Però è una discussione che verte su elementi di fatto, ecco. Sì. Direi tutto il problema difficile sta lì nelle regole sul blocco.
Ecco, proprio perché appunto la materia, proprio dal punto di vista della legge e del diritto internazionale, di quello lei è esperto, è così complessa. Esistono da parte di paesi che volessero agire nei confronti di Israele degli strumenti in questo momento di tipo legale?
Ma di tipo legale, se l'Italia ritenesse che sono stati compiuti illeciti nei suoi confronti o nei confronti dei suoi cittadini, potrebbe adottare delle contromisure che devono essere proporzionate. Non devono comportare l'uso della forza, ad esempio delle sanzioni di tipo economico, quindi esistono delle misure. Poi il caso potrebbe essere deferito a un giudice internazionale, però il problema è che la giurisdizione, solo se entrambe le parti in causa l'accettano, e quindi è estremamente improbabile che Israele accetti la giurisdizione di un giudice, sistematicamente non lo fa, e quindi è una questione, anche nel precedente di un'azione militare di Israele contro delle navi turche che cercavano di violare il blocco a Gaza, questo è avvenuto alcuni anni fa, non è stato possibile avere un chiarimento definitivo sul piano giudiziario della questione. Questo purtroppo è un limite di tutto il diritto internazionale. Il giudice c'è soltanto se le parti lo accettano.
Grazie, avvocato Scovazzi, per essere stato con noi. Una buona serata.
Arrivederci, grazie.
Adesso invece vi propongo questa intervista con Antonella Bundu, che è una attivista, un'attivista italiana su una delle navi che sono ancora a Creta, sono parecchie decine ancora le navi della flottiglia che stanno a Creta e che devono decidere nei prossimi giorni che cosa fare.
Ora danno brutto tempo, dunque ci si dovrà riparare presto. Ora stiamo andando, noi siamo la coda della flottiglia e stiamo viaggiando da soli in questo momento. Siamo entrati in acque territoriali greche e abbiamo visto, c'era un gommone che ci stava venendo incontro con dei militari, e poi invece abbiamo visto la marina greca che ci ha proprio circondato, nel senso ha fatto proprio un giro intorno. In qualche modo sembrava, hai visto quando sei in mare e dicono che i delfini ti vengono a salvare dagli squali, sembrava una cosa del genere. Poi abbiamo incrociato anche Open Arms, dunque in questo momento siamo relativamente tranquilli, anche se non abbiamo nessuna notizia dei nostri compagni e compagne che sono stati sequestrati questa notte. Ci aspettiamo, così come sta succedendo in Italia, vedo che anche in altri paesi ci saranno delle mobilitazioni già da oggi, perché ricordo che non era mai successo che arrivassero così quasi a prenderci sotto casa. Oltre a essere in acque territoriali, eravamo a circa 8 giorni di navigazione da Gaza. Hanno fatto un atto che qualcuno, io stessa magari l'ho chiamato di pirateria, ma è già un termine un po' troppo elegante per quello che hanno fatto. Poi abbiamo visto che sulle barche hanno un po' danneggiato tutto, hanno messo il sale nei motori, hanno strappato le vele, hanno messo tutto a soqquadro e poi hanno rapito le persone, hanno sequestrato l'equipaggio di queste imbarcazioni. Abbiamo la rivendicazione, no? Poi dopo non so come riusciranno a spiegarlo, ma penso sia assolutamente inaccettabile che questo possa accadere. Forse sanno che sono completamente impuniti anche vicino ai paesi, diciamo, sempre loro complici, però io penso ci dobbiamo ancora stupire di questo, ecco, perché in diversi dicono: ma come fai a stupirti dopo l'orrore, dopo il genocidio, dopo tutto quello che stanno facendo in Palestina? E io penso invece che sia sano ancora stupirsi e non assuefarsi a questo, perché è inaccettabile quello che è successo. Ho sentito le dichiarazioni, me l'hanno riportate in un'altra intervista che ho fatto, le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni. Io spero che a quelle dichiarazioni dove si richiede l'immediato rilascio, se non sbaglio anche lì parlano di un atto inaccettabile, però speriamo che seguano dei fatti a questo, perché c'è stato anche chiesto, almeno a me è stato chiesto, allora se cambia qualche cosa, dovrebbe cambiare non per noi, non la rotta, non dove stiamo andando, ma dovrebbe cambiare per il governo di Israele, dovrebbe cambiare per i nostri governi e il rapporto che hanno con loro. Tra l'altro noi stiamo andando come missione assolutamente non violenta, fatta di centinaia di persone, di decine di delegazioni da decine di paesi. Stiamo portando non solo aiuti umanitari, ma anche stiamo cercando a livello politico di sbloccare un blocco navale imposto unilateralmente da parte di Israele, che in realtà non dovrebbe esistere, addirittura venire qua in acque internazionali. E poi con noi, con la flottiglia ci sono anche tanti medici, tanti ingegneri, tanti tecnici, architetti, persone che sono pronte a, una volta arrivati lì, a rimanere lì e aiutare la resistenza a fianco della resistenza del popolo palestinese a ricostruire sulle macerie che ha lasciato Israele. Dunque non c'è alcuna giustificazione per questa azione che è stata fatta, questa azione di assoluta repressione con i metodi che hanno utilizzato, qua troppo di terrore, no? Di notte con questi droni che cioè circondato dai droni, loro che salgono su quello che avete visto dalle telecamere, ogni barca ha proprio alla telecamera sopra. E allora non è una nostra parola contro, tra l'altro loro lo rivendicano anche, non c'è nemmeno da dire. Noi non vogliamo di nuovo aver paura stanotte, perché abbiamo visto che non si, almeno fino a ieri non si sono fermati a niente. Noi non vogliamo avere timore, noi vogliamo, così come c'è stata la Marina Greca che ci ha scortato, noi vogliamo essere non solo scortati dalle marine, anche in senso metaforico, di tutti i paesi, però vogliamo delle risposte veloci, delle risposte serie.
Era Antonella Bundu, una delle attiviste italiane dell'imbarcazione della flottiglia a Creta. L'ha intervistata questo pomeriggio Riccardo Stoppa. Adesso saluto invece da Bruxelles, o meglio dal treno verso Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Federico.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici, spero che mi sentiate bene.
Sì, a parte un grido, un grido un po' sinistro sotto di te poco fa, spero che fosse un bambino, niente di più grave. Si sente tutto abbastanza bene. L'ultimo passaggio di questa intervista con questa militante che sta a Creta, hai sentito probabilmente anche tu, lei chiede che ci sia un intervento dei governi europei anche con la scorta, come era stato fatto a settembre. Quali sono state le reazioni in Europa quando questa notte, nelle prime ore di questa mattina, è arrivata la notizia dei nuovi fermi dei militanti della flottiglia?
Connessione, però in ogni caso penso che se sulla questione della reazione, la reazione è stata effettivamente ancora debole, soprattutto considerando il fatto che appunto non eravamo in acque territoriali forse, ma comunque era molto vicino a un paese membro dell'Unione Europea, e questo effettivamente sta iniziando a creare dei problemi anche in quei paesi che sono un po' più vicini a Israele, quindi l'Italia e la Germania. Abbiamo sentito, insomma, ricordavi prima le parole dei due primi ministri che sono preoccupati e chiedevano il rilascio dei membri della flottiglia. Insomma, a livello eurozona, ma tutto sommato al momento è tutto molto ovattato, anche da parte della Commissione c'è l'invito appunto a rispettare il diritto internazionale, il diritto umanitario, il diritto marittimo, ma ci si ferma lì, e sicuramente ancora non si sta parlando di una sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele.
Naturalmente le famose sanzioni di cui si parlava prima anche con i nostri ospiti come vera arma di pressione, perché fino a questo momento siamo alle parole. Sorprende che siano state proprio Italia e Germania a esporsi in questa maniera?
Beh, insomma, ha sicuramente un significato. Forse in questo frangente è una dimostrazione che si stanno iniziando un po' a usurare i rapporti tra Tel Aviv, Berlino e Roma. Ora non sappiamo fino a quale punto, ma insomma, che si siano esposti proprio questi due governi, che sono quelli che stanno tenendo in stallo tutto il processo un po' di sospensione dell'accordo, ma anche sulla parte solo la maggioranza qualificata, beh, insomma, è sicuramente un primo segnale che forse una qualche apertura a un qualche livello, forse finalmente nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, insomma, questo da capire, potrebbe vedersi.
Grazie Federico, ti lasciamo ritornare a Bruxelles, anche perché la linea è un po' disturbata, e comunque siamo arrivati agli sgoccioli di questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Buon ritorno, buon primo maggio, Federico Baccini.
Grazie altrettanto.
Sono le 20 e 29 minuti, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna lunedì, quindi visto che domani è il primo maggio, è festivo, sempre attorno alle 8 di sera. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.